considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute, benvenute da Cecilia Di Lieto.
E da Federica Giordani, buongiorno.
Tra poco vi presentiamo la nostra ospite di oggi, vi presentiamo il GR Natura, ma intanto io sottolineo il fatto che mercoledì prossimo dalle 21 alle 22.30 siete tutte e tutti invitate all'auditorium di Via Ollearo, perché considera l'armadillo sta preparando una seratona.
Mamma mia,
dire così.
Guai a voi se non venite.
Ecco, brava, minacciosa come sempre.
Bene.
Ma adesso, visto che ci sei...
Rain, piove, piove dalle nubi.
Ben trovati. Veniamo insieme, come tutte le settimane, le migliori notizie dall'Italia e dal mondo che riguardano gli animali. Prima di tutto rifacciamo gli auguri a Sir David Attenborough per i suoi 100 anni. Trovate tra l'altro un contenuto sulla nostra pagina Instagram, andatela a vedere perché ci sono tante frasi sue che ci raccontano della sua straordinaria carriera. Partiamo da una parziale buona notizia, perché il comune di Gonzaga a Mantova ha approvato un regolamento comunale che ha sospeso le nuove richieste di allevamenti intensivi sul territorio e di ampliamento di quelli già esistenti. Questo perché? Perché in 8.500 abitanti questa cittadina conta ben 60.000 capi tra mucche e maiali. Tra l'altro questa notizia arriva mentre pochi giorni fa, anzi praticamente ieri, è arrivato il report nuovo di Greenpeace Italia, che mostra i dati sull'inquinamento in pianura padana. Le province di Brescia, Cremona e Mantova da sole sono responsabili del 14,9% delle emissioni zootecniche di ammoniaca e il 15,3% di quelle di gas serra di tutta l'area. Ci spostiamo, voliamo in India, perché la Corte Suprema qui è intervenuta per salvaguardare gli animali selvatici, in particolare le tigri del Bengala, dall'affollamento dei turisti. Saranno vietati nei parchi naturali cellulari per foto e video, safari notturni, attività in orari delicati per i selvatici come il tramonto e l'alba, e anche la costruzione di strutture troppo vicine alle aree naturali. Contate che in queste aree vive la popolazione più ampia di tigri del Bengala, circa il 75% della popolazione mondiale, con più di 3.600 esemplari. Infine torniamo in Europa, perché in Portogallo sta per aprire il primo e unico santuario per elefanti in Europa. Pensate che cosa incredibile. E sta per accogliere, è pazzesco, è proprio qua dietro, insomma vicino in Portogallo. I suoi primi ospiti arriveranno fra poco, sono due elefantesse che arrivano da uno zoo e da un circo. Il santuario è stato realizzato su un'area di 200 ettari, sarà chiuso al pubblico, si trova a 200 km ad est di Lisbona, e il suo scopo è quello di salvare appunto elefanti che arrivano da situazioni di cattività gestite dall'associazione Pangea. Pensate che sarebbero più di 600 gli elefanti in Europa che ancora vivono in queste condizioni.
Insopportabile.
Segnalazioni infine per il weekend: firmate, mi raccomando, sul sito di Essere Animali l'iniziativa Gabbie Vuote, servono 50.000 firme entro settembre per chiedere al governo nuove leggi per destituire le gabbie negli allevamenti. E poi vediamo qualche appuntamento per sabato, domenica e lunedì. Domani 9 maggio vi segnaliamo zona Corvetto, ci sono i bimbi della scuola Martinengo che mettono nuove piantine per gli impollinatori nel miglio delle farfalle, ci si trova tutti e li andiamo a sostenere ovviamente alle 10.45 all'aiuola di Brenta Nord. 9-10 maggio non dimenticatevi che c'è la festa delle oasi Lipu, in occasione il 9 maggio della giornata mondiale degli uccelli migratori. Ci saranno tantissime iniziative in Lombardia, andate sul sito www.lipu.it, birdwatching, escursioni, laboratori, c'è veramente di tutto. Infine cinema, Cecilia, cinemino, perché lunedì sera alle 21.30 presso l'Anteo Galileo ci sarà la prima messa in onda, insomma,
proiezione.
Bravissima,
grazie.
Mi sono persa, proiezione di Maledetti Vegani, imperdibile documentario per conoscere le basi di un nuovo modo di alimentarsi, poi ne parleremo anche magari bene,
certo,
durante la serata di mercoledì.
Certo, e tenete presente che è Anteo City Life, ecco,
sì,
solo perché
sì,
così
sì,
non
brava,
sbagliate indirizzo.
Esatto, esatto. E tutti insieme
Alfredo e Raffredo. Oh, ma allora abbiamo detto, segnatevi la data di mercoledì 13 maggio, perché facciamo questa serata qui all'Auditorium Demetrio Stratos, ma segnatevi anche la data del 12 di maggio, perché con Sabrina Giannini, a cui diamo il benvenuto, torna Indovina chi viene a cena il martedì, questa volta sempre su Rai 3, dico bene?
Esattamente, buongiorno a tutti.
Buongiorno,
grazie,
Sabrina.
Grazie Cecilia, Federica, eccomi qua. Sì, è vero, cambiamo giorno.
Bene.
E non è una novità, come
sì,
tu ben sai,
sì,
credo che in 10 anni sia la settima volta, giusto per fidelizzare il pubblico che per fortuna,
certo,
in qualche modo cerca sempre di trovarmi nonostante questo.
Esatto. Senti, indovina chi viene a cena per gli sprovveduti, e lo dico affettuosamente e ironicamente, che non abbiano mai visto questa tua trasmissione, che sembra quasi impossibile,
chi lo sa
Federica, la vita è strana, che cos'è indovina chi viene a cena? Se tu dovessi appunto descriverla in una frase, questa tua creatura che va in onda da quanti anni?
È il 10° anno questo.
Compleanni, che come se piovesse.
Pioccano
qua
oggi.
Esatto.
Come la descrivi questa tua trasmissione?
Ma innanzitutto la descrivo come l'unica trasmissione che mette sotto la lente di ingrandimento l'attuale sistema capitalistico nella quale siamo immersi, e che molto spesso consideriamo e pensiamo sia l'unica e ineluttabile, soprattutto dobbiamo anche magari rassegnarci.
Sì.
Ovviamente mai come in questa edizione faremo vedere diversi aspetti di questa, della mancanza di etica, di regole che i politici sostanzialmente asserviti alle logiche delle lobby consentono delle cose assurde, ma anche persino le più banali tutele anche dei minori non vengono seguite, e anche le tutele della nostra salute. Guardate che sembra tutto scontato, la cosa più sbagliata in assoluto che si possa pensare è che l'attuale sistema garantisca, sia garante, diciamo così, della tutela, delle tutele minime. Non è così. L'unica cosa davvero tutelata sono i grandi profitti dei signori miliardari. Noi sappiamo quest'anno che c'è addirittura il record dei 500 uomini, fondi, dinastie familiari più ricche del pianeta. Sappiamo che la divergenza, la grande forbice tra povertà e ricchezza è sempre più ampia, ma non è un caso. Cioè, io dico, cioè, se noi consideriamo che c'è una tendenza ormai consolidata, predatoria, di quelle che sono le risorse del pianeta, l'utilizzo degli animali in un modo scandaloso, la violazione dei diritti umani al servizio di questi miliardari, e allora dobbiamo anche farci delle domande su quello che è il capitalismo. E noi lo mettiamo sempre in primo piano, perché se noi non mettiamo, cioè nessuno discute che questo sia l'unico sistema, perché poi ci danno i comunisti, no?
Sì.
Ed è troppo facile fare queste semplificazioni da slogan alla maniera di Salvini, Meloni e compagnia bella. Qui noi dobbiamo veramente domandarci se questi 80 anni di capitalismo sfrenato, di consumismo, hanno portato profitto solo a una certa parte dell'umanità veramente residuale, molto ricca, molto potente, che compra le campagne elettorali di quasi tutti, oppure se questo sistema predatorio delle risorse di questo pianeta, che sono in esaurimento, deve seguire delle regole. Siccome il capitalismo etico può esistere, quantomeno più etico dell'attuale, allora io penso che il mio programma serva a questo, e noi possiamo fare veramente tanto, per esempio boicottando questi signori.
Sì.
È un tiro alla fune, Sabrina. Mi viene da pensare anche questo, che in questi anni, soprattutto negli ultimi anni, anche grazie a trasmissioni come la tua, si è proprio visto, e a chi fa informazione su questi temi così complessi, c'è una sensazione di tiro alla fune. Cioè, da una parte c'è un mondo che vorrebbe, non vorrebbe sarebbe, ma che preda quello che c'è da, su tutti i punti di vista, lungo tutti i punti di vista, come hai giustamente detto tu. Ma dall'altra c'è una resistenza, c'è qualcuno che sta tirando dall'altra parte. Che sensazione hai tu su questo, diciamo, su chi si oppone, su chi si contrappone?
Ma nel senso che si contrappone a queste ingiustizie?
Sì, quindi? Sì, esatto, cioè c'è una diciamo,
una
dall'altra parte, esatto.
Molto piccola della popolazione, ma per due ordini di ragioni: non è una negligenza, molto spesso è ignoranza, però l'ignoranza è indotta.
Sì.
Cioè, se tu se voi pensate, no, che un programma come il mio, oltre a passare in 10 anni in 8 collocazioni diverse, ma non esiste un programma analogo nelle TV commerciali, cioè,
certo.
Nel senso, quello, anche TV commerciali, che poi parlano di politica in modo estremamente diffuso e mirato, giustamente, però evitano in un modo, devo dire, straordinario di parlare di quello, cioè di questi temi come se fossero marginali. Guardate che le guerre che stanno avvenendo nel mondo, che sono più di 50 peraltro, non avvengono per ragioni religiose, ma per ragioni di risorse, di terra. Ed è inutile che queste persone che fanno tanto poi le discussioni talk show sulla politica poi non si chiedano perché, per esempio, avviene una determinata cosa, perché oggi dobbiamo essere succubi del petrolio quando si poteva agire già 50 anni fa a fare altro. Guardate che io 50 anni fa, cioè, scusate, 50 anni fa avevo 10 anni.
No? Ecco, non stavo per dirti, beh, adesso lo sapevo. Insomma.
Va bene, va bene.
Per i compleanni, però.
Ma 25 anni fa, circa 25 anni fa, quando io feci la prima inchiesta, probabilmente che andò in onda sulla RAI, sul cambiamento climatico, no? Quando ancora non si passava di questa crisi, pensate, andai alla COP9, adesso siamo penso oltre al 30.
Sì.
Ma io ricordo, no, che quando io feci quell'inchiesta, a parte che c'erano sempre comunque il centrodestra al governo, perché sembra sempre che non cambia mai niente in questo paese, ma io ricordo benissimo che gli scienziati già allora dicevano: guardate, state attenti, perché ci basta soltanto, e può succedere, tra l'altro c'è una notizia l'altro giorno che è più probabile che succeda che non succeda, cioè che la corrente del Golfo si blocchi, che è quella che porta, diciamo così, l'aria temperata in Europa dopo le glaziazioni, è avvenuto questo, che si blocca questo e torniamo alle glaciazioni, cioè non è una cosa da niente.
Sì.
E tutto questo è legato all'aumento del della temperatura, che continua costantemente ad aumentare nonostante quello che è successo più di 10 anni fa a Parigi, no? Nel 2015, credo 2015 o 2016. Allora, quando io dico che nonostante tutto quello, nonostante le evidenze di scienziati che vengono sbeffeggiati da uno come Trump e compagnia cantando, ma voi capite che noi siamo in mano a una banda di persone che hanno in mano il potere di rovinare completamente questo pianeta? Continuano a dirci di mangiare carne quando sappiamo l'impatto devastante della carne sul pianeta, cioè è una cosa incredibile. Allora, questa cosa secondo me è dovuta, uno, all'ignoranza diffusa, dovuta sostanzialmente alla mancanza di informazioni. Quando tu vedi che programmi anche di un certo livello, no, di talk show, non faccio nomi, ma abbastanza anche seguiti,
sì,
che sembrerebbero di sinistra, ma che evitano con una capacità incredibile di parlare di queste tematiche perché sono infarciti di pubblicità.
Certo.
Io vorrei dire una cosa alle persone, cioè l'indifferenza è la cosa peggiore, non è solo l'ignoranza. Davanti a certe cose non mangiamo carne, evitiamo il più possibile di comprare prodotti di questi signori, cioè si può fare qualcosa, ma neanche poco, sapete, perché nel momento in cui c'è un grandissimo boicottaggio di certe cose, succede poi, e io lo faccio vedere, per esempio lo vedrete nella prima puntata, che quando ci sono anche poche persone di coscienza che si ribellano, riescono a ribaltare completamente anche degli imperi che sembravano intoccabili. Adesso non voglio tanto spoilerare, ma
sai, certo, io rispetto sempre questa tua non roviniamo le sorprese,
puntata,
certo.
Sulla prima puntata, guarda, non ho problemi a raccontarti, però ti dico che tutte le puntate metteranno un fuoco importante sia sulle alternative, sia su come noi dobbiamo agire come cittadini, ma soprattutto io dico alle persone, ma io posso capire che sia molto bello vedere i pacchi la sera, per carità, o parlare di Garlasco dalla mattina alla sera, però Ma è possibile che le persone non vogliano veramente sapere come vengono prese per i fondelli? Perché qui stiamo parlando di una colossale menzogna su tantissime cose, su cosa dobbiamo mangiare, cosa dobbiamo comprare, cosa è giusto, cosa è sbagliato. Cioè, io non dico alle persone che dovrebbero sempre e comunque leggere il giornale tutti i giorni, peraltro avrei anche delle riserve su questo.
Sì, ecco,
per capire cosa si legge poi. Perché...
Esattamente, però è anche vero che fare lo struzzo, che mette la testa sotto diciamo così, nella buca, non è così. Allora io che cosa ti dico? Con cosa cominciamo, se lo posso dire? Ovviamente con un nostro classico, ma anche molto, devo dire, simpatico, no? Quindi parleremo da una parte di come si cerca a tutti i costi di allungarci la vita, ed è abbastanza paradossale che in realtà le regole siano semplicissime: mangiare sostanzialmente bene, vivere il più possibile in modo naturale, quindi laddove possibile chiaramente, e vabbè, queste sono cose sì. che dirà il dottor Berrino. Noi faremo vedere due grandi opposti: una clinica per gente molto ricca in America, che fa veramente una serie di trattamenti costosissimi per allungare la vita, e dall'altra parte in India, come invece una visione ayurvedica, no, fatta di prevenzione, di cibo sano, sostanzialmente vegano o vegetariano, e quindi come ci sono due metodi diversi. Ovviamente noi sappiamo benissimo che ci sono metodi molto più semplici, non serve andare nelle cliniche diciamo così, allungarsi la vita e appunto dire. Dall'altra parte c'è un grande paradosso che noi raccontiamo, e andiamo sempre molto in giro nel mondo, perché noi dobbiamo anche un po' essere un po' meno provinciali, guardarci un po'
magari fuori, sì, poi, certo,
perché poi tutto quello che succede fuori arriva da noi, o è già arrivato, non ce ne accorgiamo. Guardiamo come è arrivato, per esempio, la dieta americana, come è stata invasa con miliardi di pubblicità di hamburger, e non ci siamo accorti che i nostri ragazzi vanno a mangiare quella roba lì, capito? Infatti sono tra i più obesi d'Europa, tra quello e altre bevande zuccherate. Il punto qual è? Il punto è anche capire in che momento siamo. Tu pensate che negli Stati Uniti, noi questo lo faremo vedere, in questo momento c'è una battaglia di cui nessuno parla, ed è un duello tra la lobby del cibo processato, per la prima volta cominciano un po' a tremare anche loro, e la lobby dei farmaci che fanno passare la fame. Perché ben 20 milioni di persone in America si stanno prendendo questi farmaci che fanno passare la fame, la glutide, la triglicerite. Ma cosa succede? Perché poi bisogna anche dire un po', no? Gli effetti collaterali dell'una e dell'altra sono abbastanza sotto la nostra, diciamo così, indagine, no? Tra l'altro diremo cose su questi farmaci che nessuno ha ancora detto, perché non sia mai che si tocca la lobby dei farmaci. E allora, parlare delle lobby, care Cecilia, Francesca e Federica, oggi non è che è molto conveniente quello che faccio io, voglio dire, sì. No? Ma io non riuscirei, capito, a parlare di Garlasco. Cioè, non riuscirei.
Meno male Sabrina Giannini, perché veramente
già
non ne possiamo più. Ecco.
Esatto.
Sì, però dobbiamo anche dire alle persone che, come dire, vogliono veramente sapere che cosa sta succedendo nel mondo in questo momento, vogliono sapere che quei farmaci cosa fanno, vogliono sapere il cibo spazzatura o processato anche di marche italiane molto note cosa sta facendo ai figli, vogliono sapere le alternative che ci sono, e noi diremo, e soprattutto al di là di questo il costume, no? Degli occidentali che un po' vanno in India a farsi anche a un prezzo, tra l'altro vedrete, veramente bassissimo, dei trattamenti incredibili, e altri che spendono in America 250.000 euro all'anno per cercare di vivere qualche anno in più. Veramente siamo una specie strana.
Sì, suggestiva. Senti, a proposito del cambio di orario della tua trasmissione, che ricordiamo, Indovina chi viene a cena, va in onda di martedì alle 21.30, giusto l'orario?
No, alle 21.20.
Ok,
21.20, 21.25, okay. Diciamo, dopo la solita pubblicità. Tra l'altro pubblicità che lo dico, perché qualcuno mi dice: ma tu sai che cosa c'è? No, io non lo so.
Certo.
Cosa passa prima?
Nessuno di noi lo sa prima, certo.
No, spero che non ci siano cosmetici, perché insomma un po' di spoilero per le prossime puntate, che non ci siano prosciutti, che non ci sia, qualche crema al cioccolato, eccetera.
Ma chi può dirlo? Senti, però, a proposito del cambio di orario e di giornata, Iggy dice: beh, già buono che non li mettano in onda in terza serata. Questo naturalmente un po' ironicamente. Joshua dice che quando ospitiamo la mitica Giannini si emoziona, complimenti per capirci. Carlo che dice: oh, brava che parla dell'AMOC, le correnti oceaniche, ma è molto peggio di quello che dice. Senza le correnti di risalita unwelling si rischia la morte degli oceani. Complesso da spiegare con un messaggio, naturalmente. Certo, sono cose che si cerca di far capire, poi bisogna naturalmente approfondire.
C'è anche il tema della complessità, perché oltre al fatto di non magari avere voglia spesso di sapere certe cose, questi temi sono spesso molto complessi, e ultimamente nella contemporaneità è molto più facile, come dire, la contrapposizione, il bianco e nero, o comunque un'informazione di superficie. Andare in profondità e ascoltare la complessità è difficile, non è per tutti, anche, immagino.
Ma io penso che il problema sia che oggi scrolliamo con i social e la durata dell'attenzione non supera i 20 secondi. Io faccio programmi che durano 105 minuti. E allora è come se la complessità noi la spieghiamo, ma quanti la vogliono ascoltare? Allora io so che il mio pubblico, e se non vado in terza serata perché il pubblico mi segue, altrimenti mi avrebbero come già messo in terza serata.
Figuriamoci, poi, certo.
È anche un po' difficile mettere in terza serata l'unico programma che è andato bene di sabato, no? Giusto?
Certo.
È un po' difficile anche perché, nonostante tutto, ci vuole anche un minimo di, no, di rispetto per questa parte della popolazione che vuole sapere. E da una parte della popolazione che, se viene sbattuto in terza serata per sapere in che sistema economico noi viviamo, da tutti i punti di vista, dal cibo fino ai cellulari, dalle smartphone, ai social, allora bisogna anche capire, e alla moda, come sapete che io tratto spessissimo, tutto il lusso, eccetera. Cioè, noi dobbiamo capire dove sta andando l'umanità e in mano a chi è l'umanità. Guardate che non faccio un percorso molto lungo se dico che mi sembra abbastanza chiaro una cosa che io ho più detto anche nel mio libro, nel prossimo che uscirà. Cioè, noi stiamo vivendo un nuovo feudalesimo, ma nessuno se ne accorge. Cioè,
verissimo.
Ci sono dei padroni della terra, dei padroni che governano le regole, i regolamenti, che destinano la PAC, i fondi comunitari, che sono il budget più importante della comunità europea, il secondo, ma il più importante per accumulare voti e consensi. E allora di cosa vogliamo parlare ancora? Perché quando ci sono questi consessi con Coldiretti, Copa Cogepa, che sono la lobby degli agricoltori, i ministri, noi non possiamo entrare lì, noi non possiamo entrare in quelle stanze, noi giornalisti, voi cittadini. E questo dimostra che noi viviamo in un momento dove c'è un nuovo feudalesimo e una apparente democrazia. Questo bisogna sottolinearlo, perché la vera democrazia sarebbe che io devo sapere chi finanzia le campagne elettorali, ma lo intuisco, perché le leggi contro la caccia non le fanno, perché le leggi contro certi feudalesimi non le fanno, perché le leggi contro i pesticidi non le fanno, e per una semplice ragione, perché stanno governando loro. E questa è la verità. Io lo posso dire, non sono mai stata smentita, mi denunciano, ma non perdo mai,
certo.
Perché ci sono le prove di questo. E allora vogliamo capire che noi dobbiamo cambiare questa democrazia falsa, oppure vogliamo cominciare a far finta di continuare a parlare tutti i giorni delle solite cose in televisione, perché non si deve parlare di quelle? Perché il punto è questo.
Sabrina,
noi siamo depistati da tutte queste notizie, e anche pervicacemente su quello che succede in Italia, non guardando quello che succede fuori.
Sì, Sabrina Giannini, senti, Alessandro dice: chi non ha la televisione come può vedere, seguire questo programma?
Entrare su RaiPlay e vederlo.
Sì, andare insomma in rete, lo trovi se
certo,
ti muovi.
Tutte le mie inchieste sono su, tutte anche le precedenti 20, certo. Le 20 anni di report sono tutte sul web e sul sito di RaiPlay della Rai, questo è il servizio pubblico.
Certo, senti Sabrina, poi arriva un saluto molto particolare che spero ti faccia piacere, arriva da Rino che dice un saluto, aspetta un secondo perché si è sovrapposto un altro messaggio, un saluto dalla scuola primaria di Roncello, paese natio di Sabrina Giannini. Pensa.
Il mio paese natio è Cernusco sul Naviglio, comunque diciamo che ci sono persone a me molto vicine che vivono a Roncello, mettiamola così.
Qualcosa c'è. Ci sono tanti complimenti e c'è un ascoltatore che ci chiede esattamente quando parte la trasmissione, quando inizia.
Martedì, sempre il solito orario in prima serata, mi raccomando, la ragione per la quale esisto e non sono in seconda o terza serata è l'ascolto,
certo.
Cioè siete voi.
Senti, c'è Gabriella che dice buongiorno, vorrei ringraziare anche io per il prezioso lavoro e chiedere se è previsto qualcosa che affronti il tema della legge sulle razze canine, cosiddetta legge ENCI, ma insomma tu te ne sei occupata comunque anche della questione appunto, quindi
sì.
non è fuori luogo adesso, non
torniamo però su una vicenda che avevamo trattato l'anno scorso, su delle situazioni veramente incredibili in Abruzzo, dove la gestione dei cani randagi è veramente allucinante, non riesco a usare altri termini. C'è stata la sentenza contro quel veterinario che uccideva i cuccioli così giusto perché gli andava, con un'eutanasia tra l'altro senza usare il Tanax, quindi facendo soffrire questi cuccioli, quindi aggiorneremo anche su quella sentenza. Purtroppo lo devo dire, tutti quelli che fanno delle crudeltà verso gli animali in questo paese non finiscono mai in galera, mentre in altri paesi sì. Io credo che un livello di civiltà la si possa raggiungere quando non è tanto contro chi fai un atto scellerato di crudeltà, ma perché lo fai quell'atto.
Sabrina Giannini, grazie come sempre per essere stata qui a Considera l'Armadillo, per averci insomma con la tua passione, con la tua intelligenza, la tua professionalità raccontato l'inizio di questa nuova stagione di Indovina chi viene a cena, la trasmissione che andrà in onda a partire da martedì 12 maggio alle 21:25, insomma voi mettetevi lì e aspettate fiduciosi. Continuano ad arrivare ringraziamenti, saluti e abbracci da ascoltatrici e ascoltatori. Ti lascio con Tano che dice Giannini presidente del consiglio.
Evviva!
Penso che non vivrai 3 giorni, comunque va bene.
Allora Sabrina, come sempre grazie per essere con noi. Noi naturalmente stiamo vicine perché torneremo a parlare anche della trasmissione. Grazie mille.
A presto.
Va bene, grazie a voi. Ciao a tutti, vi aspetto. Ciao.
Federica, siamo in ritardo.
È un pochino,
siamo
vabbè, in ritardo. Oggi c'era tante cose da dire,
sì,
così.
Sì, 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 e poi Sabrina è inarrestabile, quando parte è un fiume in piena. E allora noi vi auguriamo un ottimo
weekend.
Fine settimana. Vi ricordiamo di scolpirvi le date del 12 per la televisione, quella pubblica Rai,
esatto.
Ma soprattutto la sera di mercoledì 13 a partire dalle 21 per questa serata Considera l'Armadillo nell'auditorium di Radio Popolare
via Olearo.
È in via Olearo, ci vogliamo guardarvi negli occhi, ci piace vedervi vicini.
Ci vediamo, a presto, buon weekend.